Mi è venuto in mente questo pensiero. Basta un solo passo per arrivare a Gesù, ma quante migliaia di passi compiono gli uomini nella loro fuga da Lui, perché non vogliono venire a Lui. Un passo verso di Lui, molti, molti passi lontano da Lui. Beato l'uomo che entra in se stesso, si ferma, ritorna indietro e fa questo unico passo che conta davvero, questo unico passo verso il Signore. E poi ancora questo pensiero, possiamo incontrare il nostro Dio solo dove Lui ci ha incontrati, e cioè in Cristo. Egli è la via, la verità e la vita. Nessuno può passare oltre. Egli è la porta, Egli è tutto. Chi vuole passare oltre non ci riuscirà, ma chi viene a Lui trova grazia, perdono e salvezza. Voglio dare un cordiale benvenuto a tutti nel prezioso nome del Signore. In realtà, secondo i piani originari, oggi avrei dovuto essere negli Stati Uniti, ora invece sono qui. Accettiamo tutto così come viene, con fiducia, anzi con la certezza che il Signore ha un piano per tutti noi. Più si avvicina la venuta del Signore, più intenso è in noi il desiderio di fare ciò che Dio vuole che facciamo, di trovare il posto che ha riservato per noi, di partecipare a ciò che sta facendo ora. Non solo parlare del regno di Dio, ma essere parte del regno di Dio. Non solo predicare di fare la sua volontà, ma riconoscerla con gioia e anche metterla in pratica. Prima di poterlo fare dobbiamo sapere cosa Dio ha in mente. Possa il Signore usare quest'ora, questa mattina, per renderla un'ora di consacrazione e santificazione, che tutti noi rinnoviamo la nostra alleanza con Lui, che siamo rafforzati nella fede, anzi edificati sul fondamento santo della fede, per poter pregare nello Spirito Santo. Che invito per tutti noi. Romani 15:1. Or noi che siamo forti, chi si sente forte non sono molti, la maggior parte si sentono deboli, ma ci sono anche quelli che riconoscono o sanno che Dio li ha resi forti. Allora però dovrebbero sapere, se Dio ci ha resi forti, non è per guardare dall'alto in basso i deboli, ma per servirli, per aiutarli. Or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene, a scopo di edificazione. Paolo scrive ai Corinti che i doni e i ministeri ci sono stati dati per l'edificazione. Nel capitolo 4, versetto 11, scrive agli Efesini che Dio ha istituito i ministeri nella Chiesa per l'edificazione, affinché la Chiesa sia resa capace di svolgere il proprio compito, il compito che gli è stato dato. Qui ci viene detto che non viviamo per noi stessi, ma siamo lì gli uni per gli altri, tenendo presente e avere davanti agli occhi il meglio per gli altri. Nel versetto 3 è scritto, infatti, anche Cristo non compiacque se stesso, ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Sono caduti sopra di me. Se ciò che colpisce gli altri ricade su di noi, cosa succede allora? Come affrontiamo la situazione? Come è scritto nel capitolo 11 della lettera agli ebrei, che abbiamo sofferto in parte abbiamo condiviso il dolore di coloro che hanno sofferto e hanno dovuto affrontare molte prove. Qui ci viene detto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Quando ciò che colpisce gli altri ricade su di te, come lo affronti? Che possiamo avere in tutto la mente di Gesù, il sentimento di Gesù. Nel versetto 4 è scritto, poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per noi, per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture, conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere fra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù. Anche questo versetto e ciò che esso esprime è molto importante. Avere un medesimo sentimento legato al vincolo della pace e all'unità nello spirito attraverso il vincolo della pace sia sempre la motivazione nei nostri cuori. A volte si può distruggere l'unità nello spirito a scapito di un insegnamento, ma alla fine l'amore trionferà. E penso a ciò che disse il fratello Branham quando, mentre era ancora in vita, fu trasportato nell'aldilà e vide il paradiso e milioni e vide milioni di beati. E poi una voce disse ad alta voce, solo l'amore perfetto entra qui. Poi improvvisamente questa voce disse, tutti quelli che hai amato e che ti hanno amato, Dio te li ha dati qui. Dio ha rivelato il suo amore in Cristo, perché così è scritto, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Noi ai quali è stato affidato il ministero della riconciliazione proclamiamo l'amore che si è manifestato sul Golgota, cioè l'amore di Dio che è stato concesso a tutti coloro che vengono al Signore attraverso il perdono, la redenzione, la salvezza e la grazia. E se qui è scritto che dobbiamo avere, dobbiamo essere di uno stesso sentimento, con cuore concorde, secondo l'esempio di Cristo, così dice il Salmo 133, ecco quant'è buono e quant'è piacevole che i fratelli vivano insieme. Dio ha già inviato la sua benedizione. Essa giunge proprio là dove Dio ha potuto operare una vera unanimità e dove ciascuno ha messo da parte se stesso i suoi propri desideri affinché il Signore potesse realizzare quello che vuole in tutti noi. E nel versetto 6 è scritto affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Solo dove c'è questa unità operata dallo Spirito, dove i forti sostengono i deboli, dove gli insulti rivolti agli altri ricadono su di te e tu li accogli, ti identifichi con loro, diventi parte dell'altro, perché siamo stati uniti in un'unica entità, come un solo corpo del Signore. Molte membra, un capo e un corpo, tutti insieme uniti dal legame dell'amore divino. Se qui è scritto di avere tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, è scritto abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Se Cristo non è solo nella nostra bocca, ma anche nel nostro cuore, nella nostra vita, se Cristo è diventato in noi la speranza della gloria e siamo stati uniti con lo Spirito Santo, allora questo deve manifestarsi. L'essenza di Gesù Cristo deve e sarà manifestata. Allora non lo aspetteremo dagli altri, ma potremo darlo agli altri o essere di esempio per loro. Di solito noi credenti ci aspettiamo tutto dagli altri e non diamo il contributo che dovremmo dare. Ci aspettiamo che tutti siano contenti con noi, che abbiano un sorriso sul volto, altrimenti pensiamo che ci servino rancore. Ma non ci chiediamo se noi stessi abbiamo un sorriso. Chi era? Il nostro amato fratello è venuto da me alcuni giorni fa e mi ha detto: fratello Franco, ho avuto l'impressione che mi ignorassi. E qui nella sala il nostro fratello amato, io ho teso la mano, ma tu hai continuato a camminare. Non me ne sono accorto, tutto qui. Non ho occhi ovunque, ma sappiate che non lo farei mai intenzionalmente. A un fratello che mi rende la mano, io tendo entrambe le mani, entrambe con tutto il cuore. Ma quanto velocemente può nascere un malinteso? Dio conceda la grazia affinché anche i malintesi possano essere chiariti e risolti, affinché Dio possa benedirci tutti, e affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Laddove c'è unanimità operata da Dio, sì, concordia tra di noi, pregheremo all'unisono con una sola voce, cioè non in fila indiana, ma alzando insieme le nostre voci, e nessuno si scandalizzerà perché tutti partecipano. È sempre così, ci si scandalizza per le cose a cui non si partecipa. Se partecipiamo alla preghiera non ci scandalizziamo, se non partecipiamo possiamo pensare, potrebbe essere diverso, se partecipiamo non abbiamo tempo per lasciare spazio ad altri pensieri, al contrario, siamo parte della cosa e lodiamo il Signore nostro Dio, allora non abbiamo tempo per pensare se è troppo forte che preghiamo o troppo debole. Non ci pensiamo più, ma alziamo la nostra voce all'unisono e lodiamo Dio con una sola voce come è gradito a Lui. Leggiamo altri passi della Bibbia dalla prima lettera a Timoteo capitolo 1. Timoteo capitolo 1 dal versetto 3 forse fino al 7. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussione invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede.
Im Glauben sich vollziehenden Wirksamkeit eines Haushalters Gottes geben.
Ieri La corale ha cantato un meraviglioso cantico sull'amore che rimane per sempre. Qui Paolo scrive al suo collaboratore nel versetto 5. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Non deve essere giusta solo una cosa, ma tutto deve essere giusto. Il cuore, l'amore, l'insegnamento, la proclamazione, tutto deve essere in accordo con Dio e con la parola di Dio. Se il cuore è puro, non ci sono motivi egoistici, non c'è egoismo, non c'è nulla, ma solo un libero annunzio nell'amore di Dio. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Si possono forse fabbricare tutte le cose, anche la fede. Ci si può appassionare alla fede. Se poi ne verrà qualcosa, bisogna aspettare o lasciare che le cose seguano il loro corso. Dio vuole suscitare in noi una fede che proviene dalla parola, dalla scrittura, una fede che proviene dalla predicazione, una predicazione che proviene dalla parola, che siamo messi in contatto con Dio e non fingiamo una fede, ma la abbiamo davvero. Allora Dio potrà confermare la sua parola, e la fede che viene dalla predicazione è una fede viva, perché è la parola, perché la parola è vivente, e quando la parola viene predicata, noi ascoltiamo la predicazione della parola, allora la fede è una fede viva che proviene da un cuore puro e da una buona coscienza e non ha nulla a che vedere con l'inganno o l'ipocrisia. Non lo dico per criticare, perché abbiamo molto da recuperare. E cosa potremmo desiderare di più che Dio potesse già parlare, agire, salvare e guarire in grande misura? L'ho notato in tutti i grandi evangelisti, quando le persone venivano guarite, sì, si sentivano bene perché pensavano che Dio le avesse usato loro per questo. E quando le persone non venivano guarite, allora respingevano la cosa attribuendola alla persona interessata e scaricando la colpa da se stessi. Allora era solo per mancanza di fede da parte del paziente. Se la cosa funzionava, allora era l'uomo che se ne doveva era lui che l'aveva fatto, e se non funzionava era l'altro ad avere la colpa del fallimento. E questo non deve essere così. Dobbiamo arrivare al punto di essere sinceri davanti a Dio e non cercare la colpa negli altri, ma in noi stessi. E a volte, come ben sapete, secondo Giacomo capitolo 5 è scritto: e la preghiera della fede salverà il malato. Non la preghiera del malato, ma la preghiera degli anziani. La preghiera degli anziani, la preghiera della fede aiuterà il malato e Dio lo solleverà. Dio usa gli uomini. A volte quando qualcuno è malato non riesce più a credere veramente. Allora c'è bisogno di altri, come i quattro che calarono l'uomo paralizzato davanti al Signore, calandolo dal tetto. E il Signore non guardò subito quell'uomo, ha guardato in alto. E c'è scritto: quando vide la loro fede, quando vide la fede degli uomini che avevano calato quell'uomo, solo allora disse all'uomo: sii guarito. E lui fu guarito. Quindi Dio deve suscitare in noi la fede affinché possiamo credere insieme per i malati, per i perduti, affinché anche la fede in noi sia suscitata dalla predicazione, affinché possiamo servire gli altri. Il versetto 6 continua così: alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono. È semplicemente molto importante. Credo che il fratello Russ lo abbia detto ieri sera o era già stamattina, comunque sia, il tempo passa così in fretta. Bisogna saper capire le cose. Se qualcuno vuole costruire, ogni artigiano che lavora in un cantiere deve saper leggere i disegni. Che si tratta del muratore o dell'elettricista, tutti devono saper leggere. Che si tratti dell'idraulico, tutti devono saperlo fare. Così è nel regno di Dio. Di Mosè è scritto e fece tutto secondo il modello che gli era stato mostrato sul Monte Santo. Aveva un modello e, come abbiamo già detto, la Chiesa modello per lo svolgimento del Nuovo Testamento è la Chiesa primitiva. La dottrina è la dottrina modello del cristianesimo primitivo. Il modello di battesimo è il battesimo del cristianesimo primitivo, non può essere altro. Il modello è stato dato all'inizio e ora ognuno veda come continuare a costruire, ma attenzione, non costruire con legno, paglia e stoppia, bensì sul fondamento sacro che resiste quando il giorno del giudizio che si manifesterà nel fuoco compirà la prova. Voglio impartire insegnamenti senza avere comprensione di ciò che insegnano. C'è solo un punto in cui viene espresso l'avvertimento nella lettera di Giacomo, è scritto: non tutti devono aspirare ad essere maestri. Non dice non tutti si facciano evangelisti o altro, ma lì è scritto: poiché noi maestri saremo giudicati con maggiore severità. Gesù dice: se qualcuno abolisce queste cose che ho predicato, detto o insegna diversamente agli uomini, sarà piccolo nel regno dei cieli. Dove è scritto nel discorso della montagna? Chi conosce il versetto? La predica della montagna, del monte, deve essere scritto da qualche parte, naturalmente. Matteo capitolo 5, versetto 19, forse dovremmo leggere anche il versetto 18. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice passerà dalla legge senza che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Non abbiamo il diritto di togliere nulla, abbiamo solo il diritto di fare ciò che ci è stato comandato. Il Signore veglia sulla sua parola per adempierla. Quante volte i fratelli hanno cercato di insegnare cose che essi stessi non hanno compreso. E così nascono le eresie, nascono insegnamenti che non reggono al confronto con le sacre scritture. Sapete quanto velocemente ciò accada? Quando Gesù disse a Giovanni, se voglio che rimanga fino al mio ritorno, se voglio, lo ha voluto, se lo voglio, è già nella Sacra Scrittura è scritto, si diffuse un insegnamento che egli non sarebbe morto, che quel discepolo non sarebbe morto, semplicemente frainteso. Una dottrina fatta da un'affermazione in cui non c'era alcun insegnamento. Sarebbe stato meglio se avessero ascoltato più attentamente e non avessero interpretato, ma avessero lasciato stare. Penso davvero con grande serietà ai nostri fratelli e non mi metto né mi pongo come giudice di tutte queste cose, né mi atteggio a giudice. Ma dato che stamattina siamo qui tra noi, vorrei chiarire un punto che deve essere chiarito a tutti coloro che fanno riferimento al ministero del fratello Branham. Crediamo con tutto il cuore che tutto ciò che Dio fa, lo fa secondo la sua parola. E lo stesso modo crediamo che non ogni affermazione possa essere e sia un insegnamento, una dottrina. Ho qui da leggere quanto segue. È l'introduzione, scusatemi se mi soffermo brevemente su questo punto, è la predica sull'apertura dei sette suggelli nel marzo 1963, si trova qui a pagina 76 nell'introduzione. Queste sono le due prediche. Qui c'è scritto quanto segue. Il libro sigillato con sette sigilli viene rivelato contemporaneamente ai sette tuoni dell'Apocalisse 10. Apriamo Apocalisse 10, così potete vedere il contesto prima di proseguire. Questo si riferisce alla fine dei tempi. Poi arriva il passo dell'Apocalisse 10, versetto 1. Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo, avvolto in una nube. Sopra il suo capo vi era l'arcobaleno. Se ci avete fatto caso, è Cristo. Amen. Non può essere nessun altro. Nell'Antico Testamento viene chiamato l'angelo dell'alleanza. Ora viene agli ebrei perché la Chiesa è completa. Questa è la verità al 100%. Non c'è alcun passo della Bibbia in cui Cristo sia indicato come angelo dell'alleanza in relazione con la Chiesa. Egli è molte cose, ma come angelo del patto il Signore è venuto sul monte Sinai e gli ha proclamato la legge, come abbiamo letto ieri sera nel capitolo 7 degli Atti degli Apostoli. Colui che scrive l'ha confermato. Qui è scritto: egli viene ora dai giudei perché la Chiesa è completa. Il suo volto era simile al sole e le sue gambe come colonne di fuoco. Poi, più avanti, è scritto qui, ricordate l'angelo in Apocalisse 1, è la stessa cosa. Angelo significa messaggero. Egli è un messaggero per Israele. La Chiesa è stata rapita, o meglio, sta per essere rapita. Egli viene per la Chiesa, naturalmente viene per la Chiesa, e solo più tardi si rivelerà al popolo di Israele. Questo lo sappiamo con certezza. Ma come dovrebbe essere? Probabilmente anche coloro che vogliono smarrirsi devono avere un motivo per farlo, perché non tornano alla parola della verità e forse continuano a mettere ogni affermazione al di sopra della Bibbia, delle Sacre Scritture. Lasciatemi leggere da pagina 78. Il mistero del libro sigillato con sette sigilli viene rivelato durante il messaggio dell'angelo della settima chiesa. A questo diciamo amen. È la fine dei tempi. Laodicea è l'ultima epoca della chiesa. Il settimo angelo ha iniziato a suonare la tromba. I messaggi sono stati scritti e sono disponibili sul nastro e pubblicati in forma di libro. Poi prosegue nel terzo paragrafo, seconda parte. I misteri discendono da Dio perché la parola di Dio ci ha rivelato la completa rivelazione di Dio. In questo modo la divinità e tutto il resto sono stati chiariti. Tutti i misteri, il seme del serpente e tutto il resto dovevano essere rivelati. Ora arriva qualcosa di veramente meraviglioso. Ora vedete, non sono io a dirlo, ma è così, dice il Signore. Sono felice che proprio dopo l'osservazione sul mistero del giardino dell'Eden, del peccato originale sul seme del serpente, venga la frase: ora vedete, non sono io a dirlo, ma è così, dice il Signore. Ci credo con tutto il cuore, con tutta l'anima, senza alcuna riserva. Ciò che mi crea un po' di difficoltà è quanto segue. Cerco almeno in tutto e per tutto di rendere gloria a Dio attraverso la verità. Non voglio rendermi colpevole né di ipocrisia né di doppiezza politica. Voglio dire davanti a Dio e al suo popolo ciò di cui sono convinto e ciò che penso davanti a Dio, ora e anche nel giorno del giudizio. Nell'ultima parte o nella seconda parte dell'ultimo paragrafo è scritto qui: dopo che i sigilli sono stati spezzati e il mistero è stato svelato, scende l'angelo, il messaggero, Cristo, che pone un piede sulla terra e l'altro sul mare, con l'arcobaleno sopra il capo. E adesso viene. Ricordate, il settimo angelo è sulla terra al momento di questa venuta. Se posso chiedervi sinceramente di ascoltare ancora una volta ciò che è stato detto. Dopo che i sigilli sono stati spezzati e il mistero è stato svelato. Ma questo era ancora prima dell'apertura dei sigilli. Questo era prima dell'apertura dei sigilli. E se i nostri fratelli in tutta l'America affermano e insegnano che Cristo, quando è apparsa la nuvola soprannaturale ed è scesa il 28 febbraio 1963, e che questo è l'adempimento di Apocalisse 10, allora dobbiamo contraddirli con forza, perché non abbiamo altra scelta, perché lì gli fu detto: torna a Jeffersonville, perché è giunto il tempo di aprire i sette sigilli. Ma i sette sigilli non erano ancora stati aperti, capite? Se qui è scritto: dopo che i sigilli saranno stati spezzati, il mistero svelato, verrà l'angelo. Allora questa è la verità al 100%, è assolutamente vero, perché questo è poi Apocalisse 10. Nel capitolo 5 il libro era ancora chiuso, poi è stato tolto dalla mano di colui che sedeva sul trono. Solo allora i sigilli sul retro furono aperti, cioè sciolti, e poi il libro fu aperto. E Apocalisse 10 ci mostra il Signore che scende come angelo dell'alleanza con il libro aperto, non chiuso, con un libro aperto, cioè dopo l'apertura dei sigilli. E questo corrisponde a ciò che è scritto qui, solo che nella sua semplicità il fratello Branham dice poi: ricordate, il settimo angelo è sulla terra al momento di questa venuta. Si riferisce all'Apocalisse 10, dove l'angelo del patto discende. Allora bisogna semplicemente dire: amato fratello Branham, tu lo desideravi così e te lo avremmo concesso, ma semplicemente non è così. Bisogna avere il coraggio di farlo. Guardate, ci sono profeti che parlano in prima persona, anche Paolo. Quante cose ha detto: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. Ma lui si è addormentato, ma ha detto: non tutti ci addormenteremo. Bisogna lasciare, o non tutti morremo, bisogna lasciare che sia Dio a decidere. e ascoltate cosa segue immediatamente dopo questa affermazione, ovvero un argomento. E un argomento non è mai così, dice il Signore. L'argomento è espresso nella frase immediatamente successiva. Allo stesso modo, quando Giovanni portò il suo messaggio, nello stesso momento apparve il Messia. Giovanni sapeva che lo avrebbe visto perché doveva presentarlo. Un argomento. Giovanni era sulla terra. Cristo era sulla terra. La redenzione doveva essere compiuta sulla terra. Ma ora non si tratta della presentazione personale in forma umana del fatto che Cristo ci viene presentato. Ora si tratta di Cristo che ci viene presentato come colui che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro, come colui la cui voce risuona e che tutti noi dobbiamo ascoltare. Questa è la grande differenza. Cristo non viene su questa terra, ma viene incontro a noi fino alla sfera aerea, e noi saremo portati incontro a Lui nell'aria. Qui il profeta, il fratello Branham lo ripete come giusto che sia, poiché righe dopo, forse tre minuti dopo, il fratello Branham dice molto chiaramente, vedete, questo angelo è terreno, angelo significa messaggero, ma qui ne scende uno dal cielo con l'arcobaleno, l'arco dell'alleanza sopra di lui. Può essere solo Cristo, come lo vediamo già in Apocalisse 1, in mezzo ai sette candelabri d'oro. E nel versetto 4, versetto 3 è scritto, colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico, intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. E ora il nostro amato fratello ha detto ciò che tutti i fratelli ignorano, e può succedere che io debba ancora devo rimproverarli per questo. Subito dopo c'è scritto, e qui ritorna nel capitolo 10, dopo il tempo della venuta. Giustissimo, devo ammettere, e lo dico con gran rammarico, che avremmo dovuto tradurre questa frase in modo più corretto e preciso, come Menge, in alcuni punti che riguardavano questioni dottrinali, ho voluto dare un piccolo aiuto per renderlo più chiaro, tradotto letteralmente a pagina 79, nel perultimo paragrafo, prima riga, è scritto, e qui ritorna nel decimo capitolo, dopo il tempo della venuta, prima la sua venuta, il ritorno a casa della sposa, e poi la sua rivelazione ai 144.000. Credo che non sia necessario continuare a leggere, è semplicemente necessario e importante che tutte le cose siano sempre ricondotte alla parola di Dio e che non si possa prendere una singola affermazione per poi causare danni con essa. Non c'è da stupirsi che i fratelli mi accusino di non credere correttamente al messaggio. Io lo credo davvero, in modo giusto, solo che devo davvero ordinarlo. Deve essere inserito e ordinato nella Sacra Scrittura, e la parola di Dio deve essere il nostro ultimo e assoluto riferimento. Non voglio giudicare nemmeno questo. Sapete bene che ultimamente i fratelli degli Stati Uniti mi stanno di nuovo alle calcagne, che ovunque io tenga delle riunioni loro mi seguono. Domenica scorsa a Zurigo è stato distribuito questo volantino d'invito in cui si annuncia che il predicatore Perry Green dagli Stati Uniti parlerà il 5, 6, 7, 8 ottobre nella stessa Folk House in cui ho tenuto riunioni per oltre 20 anni. Tutto questo con l'intenzione o l'opinione che le persone non siano informate o non siano state guidate alla verità. oserei affermare senza mettermi di sopra degli altri che Dio ci ha concesso la grazia di non mescolare, ma di lasciare che la verità divina sia verità divina e il ritorno di Gesù Cristo non deve essere spiritualizzato. Lo stesso Gesù che è asceso al cielo tornerà nello stesso modo in cui è asceso al cielo, non un vuoto, non una dottrina vuota, non una rivelazione, ma lo stesso Gesù che è stato crocifisso e sepolto nel corpo e risorto e nel corpo che disse a Tommaso, metti la tua mano nel mio cospetto e disse, figlioli non avete nulla da mangiare, lo stesso Gesù che è stato con i discepoli per 40 giorni e poi li ha portati a Betania ed è stato elevato al cielo da loro, tornerà nello stesso modo in cui lo abbiamo visto ascendere al cielo, così ci testimonia l'uomo di Dio nel capitolo 1, versetto 11 degli Atti degli Apostoli. Per quanto ci riguarda, cari fratelli, leggiamo ancora due o tre passi della Bibbia, ovvero che noi come Chiesa, come popolo di Dio, potremmo essere riportati lì sotto la guida dello Spirito Santo attraverso la parola e lo Spirito, attraverso il sangue dell'Agnello, come schiera redente, dove Dio vuole che andiamo, dove vuole trovarci. D'Apocalisse capitolo 2, versetto 2. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Per primo questa splendida testimonianza, tutte le cose buone vengono messe in risalto. Non puoi sopportare i malvagi, hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Che questo possa essere detto di tutti noi. Poi, però, nel versetto 4 è scritto, ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei venuto, da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Prima i riconoscimenti e poi il rimprovero. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e ritorna al primo amore. Siamo, almeno io ne sono pienamente convinto, come già accennato e in precedenza, che la Chiesa del cristianesimo primitivo è e deve essere il modello per tutto e per sempre fino al ritorno di Gesù Cristo. Nell'Apocalisse si parla ancora del Vangelo eternamente valido che alla fine dovrà essere annunciato a tutti i popoli, lingue e nazioni. Il Vangelo non è soggetto al mutare dei tempi. Il Vangelo originario che era all'inizio deve essere il nostro Vangelo odierno, perché non c'è altro Vangelo se non quello di Gesù Cristo, talvolta è chiamato anche Vangelo di Dio, di cui Paolo dice, secondo il mio Vangelo. Il Vangelo di Dio, il Vangelo di Gesù Cristo era il suo Vangelo. E a questo proposito dice egli in Galati 1, credo al versetto 8, se qualcuno predica un altro Vangelo sia anatema. Dio non tollera alcuna mescolanza e la sposa pura deve nascere dalla pura predicazione. Gesù disse allora: voi siete già puri grazie alla parola che vi ho comunicato. C'è la santificazione nello Spirito, esiste l'autosantificazione. La santificazione nello Spirito avviene: Padre, santificali nella tua verità, la tua parola è verità. La santificazione attraverso lo Spirito avviene quando lo Spirito Santo può rivelare la parola sacra e penetrarci, e noi diventiamo parte della verità divina stessa. E allora nessuna menzogna può più resistere, allora non abbiamo più la tendenza a credere a favole di alcun tipo. Questa tendenza la abbiamo solo quando abbiamo perso l'amore per la verità. Allora arrivano le storie, arrivano i registri genealogici, arrivano i vari insegnamenti. Ma se abbiamo l'amore per la verità, allora rimaniamo nella verità, e la verità è e rimane la parola di Dio. Atti degli Apostoli, capitolo 4. Atti degli Apostoli 4, versetto 32, una parola molto nota a tutti noi. La moltitudine di quelli che avevano creduto era di un sol cuore e di un'anima sola. Non vi era chi dicesse su alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Si può continuare a leggere in che modo il Signore ha benedetto. C'erano persone che avevano troppo, chi possedeva più case poteva venderne alcune, una era sufficiente a quel tempo perché anche loro aspettavano la venuta del Signore. E probabilmente sarà così, o almeno così sarà alla fine. Non si costruiranno case proprie, ma la casa del Signore, come dice l'Antico Testamento, la casa del Signore è in rovina, ma voi vi mettete a mangiare e a bere nelle vostre case. Dio vuole che mettiamo al primo posto il suo regno, la sua chiesa, che il nostro tempo, tutto ciò che abbiamo, gli appartenga e che Lui possa disporne con tutto come possiamo. Amen, naturalmente, amen. Vorrei continuare a leggere dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17. Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 11. Qui viene detto della gente di Berea: questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Questo è semplicemente il nostro compito. Non possiamo fare altrimenti. Questo è il nostro compito, ricercare nelle scritture se le cose stanno così. Potete leggerlo negli Atti degli Apostoli, capitolo 15. Nel versetto 15, Giacomo ha detto: e con ciò si accordano le parole dei profeti, come sta scritto. Il fratello lo ha già detto prima, riferendosi a ieri sera qui. Giacomo lo fa a Gerusalemme: dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che è caduta, e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi. Si può continuare a leggere anche qui. È semplicemente meraviglioso vedere con quanta precisione questi uomini di Dio abbiano ordinato le scritture. Non solo ci leviamo il cappello davanti a loro, ma siamo sinceramente grati a Dio che nel cristianesimo primitivo ci fossero apostoli e tali insegnanti, tali dottori, non teologi, ma gli uomini inviati da Dio, guidati dallo Spirito Santo. come i profeti hanno saputo ordinare correttamente la parola profetica, credo che lo stesso valga anche oggi. Non era Paolo che poteva attribuirsi il merito, era la chiamata divina, era l'opera di Dio, e poiché Dio ha sempre bisogno di usare gli uomini, non può prendere gli alberi o il vento o le sedie su cui siamo seduti. Dio ha sempre bisogno degli uomini fin dall'inizio, e poi non è l'uomo, lo vediamo quando negli Atti degli Apostoli Dio ha compiuto grandi miracoli e segni. Improvvisamente i pagani dicono: gli dèi hanno preso forma umana e sono scesi fino a noi. E in un battere d'occhio Paolo si strappò le vesti e disse: uomini, non siate così stolti, noi siamo esseri umani come voi, ma il Dio del cielo ha fatto questa cosa qui. Gli uomini hanno molto rapidamente lo spirito dell'idolatria, ma vedete come cambiano rapidamente idea. Prima volevano celebrare questi uomini come dei e poi li hanno lapidati fuori dalla città, lo volevano fare. Le persone cambiano opinione molto rapidamente. Oggi possono gridare Osanna, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, e domani crocifiggilo, crocifiggilo. Così è l'uomo, così è l'uomo. Solo se Dio ci trasforma, abbiamo un valore duraturo e conserviamo le cose che Dio ci ha affidato. Ora una parola a tutti noi qui presenti, ed è in realtà l'unico passo della Bibbia che ho ben presente in questo momento, in cui vengono menzionate anche le sorelle, viene loro indicato il compito che devono svolgere. È precisamente in Tito, nel secondo capitolo, versetto 1, qui ci viene detto molto. Leggiamolo, Tito, capitolo 2, versetto 1. Ma tu esponi le cose che sono conformi alla santa dottrina. I vecchi siano sobri, dignitosi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Qui si rivolge ai fratelli più anziani che hanno esperienza e che hanno già percorso un lungo cammino con Dio nella fede, nell'amore, nella costanza e così via. Ora nel versetto 3 ci si rivolge anche alle donne anziane. Anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti, né debite a molto vino, siano maestre del bene, per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli. Nel cristianesimo primitivo era normale che ci prendesse cura di tutto. Le donne anziane avevano il compito di istruire le donne più giovani, in particolare nella vita pratica, nei confronti del marito e nei compiti che avevano all'interno della famiglia. Non salire sul podio e insegnare, ma semplicemente dire alle sorelle più giovani, sulla base delle proprie esperienze di vita, come devono comportarsi. Una domanda: se questo accadesse oggi, se oggi una sorella più anziana desse a una più giovane alcuni buoni consigli che sono davvero impagabili, perché noi della nostra generazione più anziana abbiamo dovuto pagare a caro prezzo molte cose, abbiamo dovuto imparare alcune lezioni a nostre spese e siamo in grado come nessun altro di dare consigli ai giovani e ai ragazzi. Credo di averne molti che potrei trasmettere a tutte, ma chi sarebbe disposto ad ascoltare? Se oggi una sorella anziana andasse da una giovane coppia, l'uomo forse non ne saprebbe nulla, ma una sorella sentisse il bisogno di parlare con la giovane sposa anche prima e le dicesse: sorella, ho esperienza di vita, ho vissuto questo e quello, l'ho visto in altri, do questo e quel consiglio e vorrei darti un un insegnamento per il futuro. Cosa direbbero le giovani sorelle? Direbbero: oh, ce la caverò da solo, lasciami in pace, tu hai vissuto la tua vita e io vivo la mia. Ma io vi dico, se la parola di Dio lo dice, allora c'è qualcosa dietro, c'è qualcosa dietro. E forse anche noi abbiamo qualcosa da recuperare in questo senso, come è scritto qui nel versetto 4 così bene, per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata. Può succedere che con la bocca lodiamo e glorifichiamo la parola di Dio e anche il Signore, ma poi non la mettiamo in pratica e così essa sarà disprezzata. E ora anche una parola agli uomini: esorta ugualmente i giovani a essere saggi, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano, irreprensibile, perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi. L'apostolo sembra aver pensato a tutto, meglio lo Spirito di Dio gli ha ricordato tutto questo. La Chiesa è composta da persone, le persone alcune sono sposate, altre fanno parte di una famiglia, e se la vita familiare è benedetta, allora anche la Chiesa è benedetta. È importante che la piena benedizione di Dio possa davvero tornare nella Chiesa del Signore. E qui chiedo anche a tutti i fratelli anziani, a tutte le sorelle anziane, di leggere questa parola in preghiera. Forse da qualche parte c'è bisogno di un buon consiglio o di un suggerimento utile. Dio può sicuramente servirsi di noi per questo. Torniamo alla lettera ai Romani, al capitolo 15 e poi al capitolo 12. Abbiamo già ascoltato una parte, ma vorrei leggere il versetto 7 di Romani 15. Perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Dobbiamo, abbiamo il compito di accoglierci gli uni gli altri come Dio ci ha accolti in Cristo. Poi continua spiegando che per quanto riguarda la circoncisione e così via non viene fatta alcuna differenza, ma tutti coloro che appartengono a Dio, e lo si trova anche nella lettera ai Corinti, né la circoncisione né l'inconcisione hanno alcuna valore, o forse scritto nella lettera ai Galati, ma la circoncisione del cuore, cioè una nuova creazione. E se qualcuno in Cristo è una nuova creatura, perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Non solo gli altri hanno delle debolezze, anche noi le abbiamo, ognuno di noi. Il problema è che i nostri occhi non guardano a noi stessi ma agli altri. E quando guardiamo nello specchio della parola, allora riconosciamo dove sta il nostro problema, e Dio ci aiuterà anche in questo. Vorrei leggere in Romani 12 dal versetto 3. Qui Paolo scrive alla Chiesa del Signore: per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Secondo la misura di fede. E la fede deve avere una promessa, deve essere fondata sulla parola di Dio. Dobbiamo essere attenti a una valutazione di noi stessi che si è equilibrata. Nessuno deve sopravvalutarsi, nessuno deve ritenersi superiore a quello che è. Al contrario, la Scrittura dice che dobbiamo stimarci gli uni e i più alti degli altri, considerare gli altri superiore a noi stessi. Dobbiamo stimarci gli uni gli altri. E continua, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno, poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione. Così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Capite perché dobbiamo accettarci gli uni gli altri come Dio ci ha accettati in Cristo. Siamo membra dello stesso corpo, siamo sottoposti a un unico capo e il dominio proviene solo dal capo. Nessun membro domina sugli altri, ma il capo governa tutto il corpo, ogni membro. Poi nel versetto 5 è scritto, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo, individualmente siamo membra l'uno dell'altro, avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa. Se abbiamo il dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. E se di esortazione, all'esortazione. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. Quando leggiamo le Sacre Scritture, viene tralasciato, proprio nulla viene tralasciato. Ogni ambito viene parlato di ogni ambito e sono grato a Dio che allora siano emersi i problemi più differenti di cui Paolo e gli altri apostoli hanno dovuto occuparsi affinché per tutto il tempo venisse data una spiegazione, una risposta vincolante. E oggi abbiamo la stessa risposta che fu data a loro all'inizio. Sapete, in 1 Corinti 12, da 4 a 11, Paolo elenca tutti i doni dello Spirito, dice che ciascuno che a ciascuno è concessa la rivelazione dello Spirito per il bene comune, tutto per l'edificazione, tutto in unanimità, tutto in armonia. Uno non preceda l'altro, ma lasci la precedenza all'altro e non guardi solo al proprio, ma anche a ciò che è dell'altro. Quante volte ho desiderato che allora, quando il fratello Brana era ancora in vita, gli evangelisti avessero capito che non dovevano costruire il proprio regno nel regno di Dio, ma che dovevano partecipare alla stessa proclamazione, anche se con un ministero diverso, ma alla stessa causa. Ma essi non hanno riconosciuto il giorno della loro visita divina. Si sono rallegrati delle grandi cose che Dio ha fatto, ma non hanno seguito la sua via, non si sono lasciati correggere dottrinalmente, al contrario, hanno poi guardato con disprezzo l'uomo di Dio perché credevano che insegnasse in modo diverso da loro, perché insegnava in modo diverso da loro e loro consideravano giusto ciò che insegnavano, poiché proveniva dalla Chiesa romana ed era stato trasmesso a tutte le chiese libere e alle chiese statali, fino a quando non era stato dato anche a loro. Invece di comprendere e studiare le Scritture per vedere se fosse vero, ho preso una nota che deve ancora essere inserita nel libro. Una nota. Noi non crediamo in un Dio trino, crediamo in un Dio personale che si rivela in cielo come Padre, sulla terra nel Figlio e nella Chiesa attraverso lo Spirito Santo. Noi non crediamo in un battesimo apostolico, cattolico, in una formula. Noi crediamo nel il santo battesimo nel santo nome di Gesù Cristo nostro Signore. Così veniva battezzato nel cristianesimo primitivo e così battezzeremo fino alla fine, fino all'arrivo, al ritorno del Signore. Tutte le cose che abbiamo spesso considerate devono essere riportate al loro stato originale. Dobbiamo tornare a Gerusalemme, al Monte Sion. A proposito, ricordate che quando andremo a Israele a marzo, andremo nella sala superiore. Sappiate che la sala superiore, nell'alto solaio, si trova effettivamente sul Monte Sion. La sala dell'alto solaio è la sala dove ha avuto luogo l'ultima cena, laddove si è svolta l'ultima cena, ha avuto luogo l'effusione dello Spirito Santo. Se si conosce la descrizione della località, allora lo si sa con certezza. La sala, l'alto solaio, si trova sul Monte Sion. Il profeta Isaia aveva già detto: la parola uscirà dal Monte Sion nell'insegnamento da Gerusalemme, non da Roma. È da piangere per l'emozione interiore. Viene da chiedersi come facciano tutte queste persone a leggere la Bibbia. Non lo leggono con la rivelazione dello Spirito, ma leggono alle Sacre Scritture intrappolati nella tradizione, e non leggono ciò che è scritto, leggono ciò che hanno in mente. Seriamente, a volte l'ardore del Signore mi consumerebbe quasi quando vedo che trasformano la luce in tenebre, il giusto in ingiusto. Essi mettono Dio e la Chiesa del Dio vivente nel torto e mettono se stessi nel giusto. Ma è vero il contrario: Dio è nel giusto e tutti coloro che si schierano dalla parte di Dio sono nel diritto di Dio, non nel proprio diritto, ma nel diritto di Dio. Chi siamo noi per avere il diritto di rivendicare la giustizia? Dio ha sempre ragione. Riassumiamo: alla fine il Signore riporterà la sua Chiesa al punto di partenza, equipaggiata, dotata della forza dello Spirito Santo, con nove doni dello Spirito, nove frutti dello Spirito, con tutti i ministeri che ha istituito nella Chiesa. Una restaurazione di tutto ciò che era all'inizio deve essere e sarà alla fine, perché così ha promesso Dio. In relazione a questa parola mi è venuta in mente quanto Dio abbia guidato meravigliosamente tutto fino a qui. Sapete bene che quando il Signore fa qualcosa, come allora a Gerusalemme, si riunirono persone provenienti da 16-17 nazioni diverse. Erano semplicemente lì nell'ora in cui Dio si è rivelato. Ci chiediamo perché il Signore abbia chiamato proprio in questo luogo, probabilmente unico al mondo, fratelli e sorelle di tutti i popoli, lingue e nazioni, ha chiamato e chiama. Vorrei esprimere qui la mia gioia, la mia gratitudine per il fatto che il Signore abbia disposto e guidato le cose in modo tale che le porte si aprissero. Non so se molti se lo sarebbero aspettato. Io l'ho predetto abbastanza a lungo affinché la scrittura si adempisse, doveva andare così. Ma siamo grati al Signore che anche qui abbiamo le diverse lingue. E quando i fratelli si fanno avanti con un tedesco scritto non grammaticamente perfetto, sappiamo comunque che ciò che dicono dalle Sacre Scritture è perfetto, ed è questo che conta. Non è importante che il tedesco sia corretto, ma che la parola sia corretta. Questo è ciò che conta. Naturalmente siamo contenti se è più chiaro, meglio, e perché viviamo in questo paese che impariamo bene la lingua. E più si conosce una lingua, meglio è. Ma in questo contesto vorrei davvero incoraggiare tutti i nostri fratelli ad andare avanti insieme a noi. Permettetemi di concludere risumendo e esprimendo la mia gratitudine al Signore. Siamo felici per tutti coloro che sono venuti e che qui trovano la loro casa terrena e spirituale. Desideriamo che si sentano a proprio agio. Quando penso alle diverse lingue, penso ai nostri fratelli e sorelle che si sono trasferiti dalla CSSR, penso ai fratelli Kia che si sono trasferiti dalla Romania e molti altri, ora voi dalla Russia. Quale sarà il nostro compito? Nelle diverse lingue, dalla Polonia, sì, il nostro fratello Kukka e la nostra sorella Kufa, che traducono così bene che non si può davvero migliorare nulla. Dio mette tutto insieme in modo meraviglioso, non per noi, ma per il suo nome, per il suo regno, affinché tutto sia fatto per la gloria del suo nome. Vogliamo davvero che tutti si sentano a proprio agio. Vorrei anche esprimere qui una cosa. Forse non tutti vedono tutto ciò che viene fatto qui. Un giorno, quando avremo una avremo una spedizione, vi inviteremo a venire a vedere quanti mani lavorano qui. Non solo le mani di chi lavora in tipografia, in ufficio e così via, ma tutte quelle che si mettono a disposizione per fare il lavoro che deve essere fatto nell'opera di Dio con tutte le forze. Quando penso alla nostra sorella che lavora in cucina, alle sorelle che hanno dei compiti qui e tutto, a tutto, allora siamo sinceramente grati a Dio per tutto, ai fratelli che traducono, e sembra che ognuno trovi il proprio posto. Quando è arrivato il fratello Kukka, gli abbiamo concesso il suo posto. Fratello Stanke, vorrei dirlo ufficialmente qui, ti diamo lo stesso posto tra noi, fianco a fianco, per partecipare a tutto ciò che può essere fatto qui per la gloria di Dio. Quando penso ai fratelli e alle sorelle, ai fratelli Smith, a quanto tempo sacrificano qui e molte cose non si vedono, ma il ringraziamento più grande lo dobbiamo davanti al nostro Dio, al nostro amato fratello Russo e fratello Smith. Hanno il carico più pesante, se solo sapesse tutto quello che fanno questi due fratelli. Ognuno, davvero ognuno, fa con tutte le sue forze ciò che può essere fatto. E voglio dirvi questo: nessuno di noi può prendere il posto dell'altro. Ognuno è utile solo dove Dio ha bisogno di lui, solo lì, non in un altro posto, non al posto di un altro. Prendi il posto che Dio ha pensato per te, e allora anche tu sarai benedetto e diventerai una benedizione per tutti. Quando penso al nostro fratello Yuri, penso già al libro in lingua russa. Sì, Dio ha portato qui molti talenti, tutto questo per uno scopo preciso. Egli ci benedica tutti. Vedo che ci sono anche fratelli e sorelle dalla Romania. Dio vi benedica tutti. Siamo sinceramente felici di tutto ciò che Dio fa, o che Dio il Signore faccia, in modo che non solo spiritualmente ma anche materialmente tutto possa trovare il suo posto, possa essere ordinato, e che comunque in qualche modo, in qualche momento, il Signore possa ottenere ciò che gli spetta da tutti noi, e che i forti sostengono i deboli e sostengono le debolezze dei deboli. Sì, l'amore di Dio, abbiamo letto che l'obiettivo finale dell'annunzio è l'amore, e questo amore deve essere vissuto nella realtà, e Dio ci benedirà e sarà con tutti noi. Sia lodato e glorificato il suo santo nome. Amen.